Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese.
Ciao a tutti e bentornati da Matteo ad una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente dal nostro sito www.officinagile.it. Ma mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. La puntata appartiene alla serie interviste e oggi abbiamo l'onore di avere qua con noi ospite su Officina Agile Luca Sartoni, con cui parleremo di feedback, di come si danno, di come si ricevono, di quando è opportuno restituirli e quando utilizziamo questo strumento in modo efficace, quali opportunità ci permettono di cogliere. Benvenuto Luca su Officina Agile.
Grazie mille per avermi con voi.
Senti Luca, ho già detto un po', spoilerato un po' il tema della puntata nella sigla, no? Quindi parleremo con te di feedback. Però prima, ecco, di entrare nel cuore dell'intervista, vorrei partire dalle presentazioni, quindi ti chiederei di raccontarci un po' di te.
Io sono un coach che si occupa principalmente di leadership. Ho passato gli ultimi 10 anni come direttore dello sviluppo in un'azienda tech internazionale che è Automatic, l'azienda dietro WordPress.com, Tumblr, WooCommerce, Jetpack, e per un certo numero di anni ho diretto dei team distribuiti, fino ad arrivare a essere un direttore che gestiva 5 team per una 30-35 persone che andavano dall'India fino agli Stati Uniti costa ovest, quindi gestivo 17 time zone allo stesso tempo. E durante questa esperienza e anche le mie esperienze precedenti, prima ho avuto delle startup, ho avuto delle aziende mie e ho lavorato anche per altre, ho sviluppato una serie di protocolli, di framework e di principi su cui basavo la mia leadership e la mia gestione dei miei team. Da questo, da novembre del 2022 sono uscito da Automatic, dall'azienda, e da gennaio del 2023 mi sono messo a fare questo lavoro come indipendente, quindi offro coaching a chi si occupa di gestire personale e ha bisogno di aiuto per aumentare la propria efficacia, e faccio anche corsi di formazione per gruppi che vogliono diventare manager migliori. Quindi il feedback è uno dei tanti temi che tratto e che insegno e che aiuto le persone a sviluppare la loro professione.
Benissimo, allora abbiamo la persona giusta per parlare di feedback. Ecco, la prima domanda è, diciamo, la base, no? Perché si danno i feedback?
Allora, il feedback si dà per un obiettivo preciso, che a molti sfugge, che non è togliersi un sassolino dalla scarpa o dare informazioni per il gusto di darle, ma l'obiettivo preciso per cui si dà feedback a qualcuno è per cambiare un comportamento. Cioè, noi abbiamo assistito a un comportamento che nella nostra scala di valori, nei nostri principi, nelle nostre opinioni, non è quello corretto, e vogliamo che questo cambiamento nel tempo, che questo comportamento nel tempo cambi e avvenga un cambiamento in una determinata direzione che noi valutiamo per più profittevole. Oppure ci siamo accorti che qualcuno fa qualcosa molto bene e noi vogliamo essere sicuri che continui a farlo e che eventualmente la faccia anche meglio, o che diventi addirittura esempio per qualcun altro per migliorare. Quindi il feedback si può dividere in diverse categorie, le due principali sono il feedback di apprezzamento o il feedback valutativo. Quello che nel linguaggio un pochino più, no, più terra terra, comunque il linguaggio più comune, si tende a dire un feedback positivo o un feedback negativo. A me non piacciono queste due etichette, perché quando si parla di feedback positivo si parla di un apprezzamento, cioè io apprezzo un comportamento e voglio rinforzarlo. E quello che normalmente viene indicato come feedback negativo o feedback critico, in realtà è una valutazione di qualcosa che è avvenuto e che può essere migliorato. Ma l'obiettivo è lo stesso, migliorare un comportamento o cambiarlo.
Ecco, parlando proprio delle critiche, no? Uno dei, non so se chiamarlo metodo, che magari a qualcuno viene anche spesso, viene in modo naturale, viene anche suggerito, no? Il sandwich feedback, in cui quando io voglio fare una critica a qualcuno, parto con un'introduzione piacevole, dico quello che voglio dire e poi chiudo, diciamo, chioso con una cosa piacevole. Ecco, che ne pensi di questa struttura?
Beh, io sono profondamente contrario al feedback sandwich, che in inglese ha un nome ancora più evocativo, che non ripeto, ma parla più del contenuto di questo sandwich che non del suo reale aspetto. E io sono profondamente a sfavore e lo scoraggio il più possibile. E il motivo è principalmente uno. Il motivo è l'obiettivo che il feedback che diamo a qualcuno ha. Come ho detto prima, l'obiettivo primario di dare feedback a qualcuno è cambiare il comportamento di questa persona, o amplificando un comportamento positivo ancora di più, o correggendo un comportamento che noi riteniamo non essere allineato con le nostre aspettative. Quindi comunque c'è una persuasione che dobbiamo ottenere. Per ottenere persuasione, noi dobbiamo sfruttare un elemento importante della comunicazione, che è la chiarezza. Quando tu vuoi convincere qualcuno di qualcosa, la tua comunicazione deve essere chiara. Non ci può essere un fraintendimento tra le parti, perché altrimenti è molto difficile riuscire a ottenere il risultato di persuadere qualcuno di un argomento qualunque. Ora, per ottenere questa chiarezza, il mio suggerimento è separare nettamente le occasioni in cui si dà un feedback di apprezzamento rispetto alle occasioni in cui si dà un feedback valutativo. Perché? Perché da un punto di vista cognitivo, noi vogliamo mettere l'altra persona in una posizione in cui assorbe le informazioni che noi condividiamo e le utilizza per il proprio scopo. E in questo caso il nostro scopo, che è cambiare un comportamento. Ora, quando noi diamo un feedback di apprezzamento, vogliamo amplificare un comportamento. Quando diamo un feedback di valutazione, vogliamo cambiare un altro comportamento. Per nostra natura umana, ci sono persone che tendono a essere più attratte e più interessate all'apprezzamento rispetto alla valutazione. Per dirlo con un linguaggio più comune, che è quello che io tendo a non utilizzare, però per capirci meglio, c'è chi preferisce un feedback positivo rispetto a un feedback negativo. Lo preferisce al punto che quando gli viene comunicato tende ad ascoltarlo di più. Ora, cosa succede? Che se noi abbiamo di fronte appunto una persona che tende ad ascoltare di più un feedback positivo, quando noi mischiamo, e possiamo farlo attraverso un sandwich, quindi positivo, negativo, positivo, o attraverso una semplice confusione di messaggi. Mischiamo il positivo con il negativo, a seconda di chi abbiamo di fronte, coglierà solo la parte a cui è più affine. Quindi cosa può succedere? Che noi magari a qualcuno diciamo: guarda, sono proprio contento che vieni a lavorare tutti i giorni, che non sei mai assente, però settimana scorsa hai bruciato 5 milioni di euro nel progetto. Se quella persona tende a essere molto, a avere l'orecchio affinato per la positività, quella persona uscirà dalla conversazione dicendo: oh, il mio capo mi ha detto che sono bravo perché non sono mai assente, avendo completamente ignorato la parte in cui ha bruciato 5 milioni di euro. Se al contrario, e come succede molto più spesso, le persone sono più attratte dalla componente di miglioramento, dalla componente negativa del feedback, perché siamo in questa industria, siamo tutti ossessionati dal migliorare noi stessi, quindi siamo sempre alla ricerca di un input che ci faccia migliorare. Magari a qualcuno dico: guarda, il progetto è andato benissimo, l'azienda ha guadagnato 10 milioni di euro, ma ieri c'erano due typo in una mail che mi hai mandato. Ora, se una persona è ossessionata dal miglioramento, potrebbe in una feedback, una sessione di feedback di questo tipo, rimanere ancorata al fatto che ieri ha messo due typo in una mail e questa notte non dormirci, o comunque essere ossessionata ancora di più dalla ortografia delle proprie mail, avendo completamente ignorato la parte in cui elogiavo l'aver guadagnato 10 milioni di euro dall'ultimo progetto. Allora, per evitare che sia la natura della persona dall'altra parte a decidere quali elementi vengono colti, il mio consiglio è completamente dissociare le due esperienze. Quindi, per esempio, ai manager io consiglio di fare questo. Se hanno delle conversazioni regolari, come sarebbe il caso con i propri collaboratori, dire, boh, questa settimana, nella nostra conversazione, regolare, voglio parlarti di tutte le cose che apprezzo molto del tuo lavoro e mi focalizzerò esclusivamente nel dare feedback di apprezzamento. Arrivi sempre in orario, sei molto preciso. Ti impegni molto, vedo che partecipi anche a progetti in cui non sei direttamente coinvolto, ma ti piace dare il tuo contributo, eccetera. Quindi tutte le cose positive e le metto tutte nella stessa sessione. La settimana successiva, invece, dirò: guarda, settimana scorsa abbiamo parlato di tutte le cose che apprezzo. Questa settimana vorrei darti due o tre elementi che, se migliori, riuscirai a raggiungere anche il prossimo livello di qualità nel lavoro che contribuisce a questa azienda, e a quel punto darò il mio feedback valutativo e di miglioramento. Se abbiamo a che fare con qualcuno che al contrario, cioè ha molto più spazio di miglioramento che di apprezzamento, comunque separare le due sessioni sarà molto utile. E se abbiamo a che fare con qualcuno di estremamente bravo, comunque avremo l'occasione per dargli anche elementi di crescita, ma separando le due occasioni.
Che consigli potresti darci per far sì che un feedback sia utile e ben accolto e diciamo, se c'è, quale potrebbe essere una struttura da seguire per restituire questi feedback?
Il mio consiglio è quello di affidarsi a uno dei framework più di base in assoluto nella teoria di feedback. E questo framework si chiama in inglese SBI, SBE, e sta per Situation Behavior Impact, cioè situazione, comportamento, impatto. E praticamente funziona così. Ogni volta che si dà un punto di feedback, un elemento di feedback, si deve essere sicuri di aver inserito una situazione, un comportamento, un impatto. La situazione è un momento nel tempo e nello spazio, cioè è una sorta di coordinata che noi diamo all'altra persona per essere sicuri che stiamo parlando dello stesso episodio. Quindi ti dirò, ieri alla riunione, oppure la settimana scorsa in quel report, oppure l'altra settimana durante quel progetto, in modo che sappiamo esattamente di cosa sto parlando. Poi il secondo elemento è il comportamento. È molto importante dare feedback sulle azioni e sul comportamento e non alle persone. Cioè noi non dobbiamo giudicare o etichettare le persone, ma dobbiamo fornire un feedback sul loro comportamento. Quindi è molto importante limitarsi a delle azioni, idealmente in maniera estremamente neutra e oggettiva. Quindi ti dirò, la settimana scorsa, durante il meeting del progetto, sei arrivato in ritardo.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Il feedback è sei arrivato in ritardo e non di solito arrivi in ritardo oppure di solito tu sei un ritardatario. Queste sono tutte connotazioni molto dubbie. Se invece dici settimana scorsa alla riunione di martedì sei arrivato in ritardo, questo è un fatto. Poi c'è l'impatto. L'impatto è spiegare all'altra persona che effetto ha il suo comportamento e perché quell'effetto per noi è desiderato. Quindi ti dirò, la settimana scorsa, quando sei venuto alla riunione del progetto, eri in ritardo. La riunione, essendo iniziata in ritardo per aspettare te, le altre persone che partecipavano si sono un po' innervosite e la riunione è stata particolarmente tesa anche per questo motivo. Preferirei che nelle prossime riunioni tu arrivassi in orario per evitare di renderle più nervose del necessario. Questo è un feedback che anche la persona più sprovveduta che ci troviamo di fronte, cioè meno abituata a processare informazioni complesse, comunque riesce a ritrovarsi e a capire esattamente cosa stiamo dicendo. Perché molto spesso quello che succede è che noi diamo un feedback che riteniamo essere estremamente chiaro, ma siccome avviene attraverso un linguaggio naturale istintivo, l'altra persona potrebbe benissimo non aver capito completamente. E infatti spesso i problemi nascono più dalle incomprensioni che dai disaccordi. E a me piace dire che è meglio avere un disaccordo esplicito piuttosto che una incomprensione implicita. E il disaccordo esplicito si raggiunge attraverso una comunicazione chiara tra le parti. Lo riassumo, SBI, situazione... Mm-hmm. Situation Behavior Impact, in italiano diciamo situazione, comportamento, impatto. Se questi tre elementi sono all'interno dell'elemento di feedback, le persone capiscono meglio quello che stiamo dicendo.
Secondo te c'è un momento particolare in cui restituire questi feedback? Mi spiego meglio, aspettiamoli one on one pianificati per dare dei feedback cumulativi oppure agiamo non appena c'è la necessità?
Questo io consiglio di negoziarlo, cioè nelle aziende in cui si lavora collocati, cioè se tutti nello stesso ufficio, è molto facile perché le occasioni di comunicazione informale e formale sono abbastanza frequenti, però insomma non è detto, in generale dico io. Mm-hmm. Per le aziende che lavorano con paradigmi remoti, distribuiti, ibridi, eccetera, ormai è prassi abbastanza comune che i manager dedichino ogni settimana, ogni 15 giorni del tempo ai propri collaboratori per avere delle conversazioni one on one, uno a uno, e parlare di lavoro fondamentalmente, dell'evoluzione della propria carriera, insomma di tanti argomenti. Ora, ci sono persone che preferiscono ricevere feedback in quell'occasione, oppure ci sono persone che preferiscono dire il feedback preferisco riceverlo appena possibile, cioè se succede qualcosa che devo sapere oggi voglio che entro sera qualcuno me l'abbia detto, e preferisce addirittura riceverlo per iscritto piuttosto che a voce. Ora questa cosa io la insegno con un modello che si chiama Working Preferences, in cui il manager e le persone del team compilano insieme un documento molto semplice fatto di una decina di righe in cui ognuno enuncia le proprie preferenze lavorative, cioè dice io il feedback preferisco riceverlo giorno per giorno, e un altro dice no, io il feedback preferisco riceverlo una volta alla settimana durante il one on one, perché i feedback sono cose molto personali, anche quando sono estremamente legati alla sfera professionale. Noi mettiamo in gioco un sacco quando riceviamo feedback, cioè mettiamo in gioco molto di noi stessi, mettiamo in gioco la percezione che abbiamo del lavoro, mettiamo in gioco la relazione che abbiamo con il nostro manager, con i nostri collaboratori, con i nostri colleghi, mettiamo in gioco la nostra stessa identità, perché quando qualcuno mi fa notare un eventuale miglioramento del mio contributo lavorativo, magari per me è un elemento estremamente puntuale della definizione della mia identità professionale. E non è detto che in qualsiasi momento io sia in uno stato mentale corretto per assumere quell'informazione e usarla al meglio. Quello che può succedere è che se tu ti sbagli a dare feedback, cioè ti sbagli nel senso lo dai nel momento sbagliato, magari tu rovini il flusso di un'intera giornata lavorativa per un'altra persona. E ora, senza entrare nella questione della giustizia sociale o dell'essere buoni o dell'essere empatetici con i propri colleghi, che questi sono argomenti estremamente interessanti, ma in questo caso per me sono un po' secondari. Io lo vedo anche proprio da un punto di vista estremamente funzionale. Se tu sei un manager, è tuo interesse dare feedback ai tuoi collaboratori nel modo migliore per loro di riceverlo ed elaborarlo. Se tu rischi, dicendo una parola di troppo o nel momento sbagliato, di rovinare un'intera giornata lavorativa, la verità è che tu perdi una giornata di contributo di uno dei tuoi collaboratori. Quel giorno, quel collaboratore lì, lo stipendio lo prende lo stesso. Quindi non stiamo discutendo se gli hai rovinato la giornata o no. Stiamo discutendo se il suo contributo è all'altezza delle tue aspettative o no. Quindi vai a rovinare il contributo che quella persona va a darti. Essendo il feedback una cosa così delicata e così potente, il mio consiglio è mettiamoci d'accordo. Se noi sappiamo che lunedì pomeriggio alle 4 noi abbiamo una riunione in cui io ti do il feedback della settimana scorsa in maniera puntuale in modo che tu possa utilizzarlo e siamo d'accordo entrambi, è molto più efficace che farlo in un modo che per te è difficile ricevere o che ti crea scompensi o che ti crea ansia, per esempio, o che ti crea pensieri o che ti crea tensione. Perché alla fine l'obiettivo è comune, no? Migliorare il nostro rapporto lavorativo e migliorare la contribuzione di entrambi. E poi un'altra cosa importante che forse finora non ho detto, non stiamo parlando solo del feedback che il manager dà ai propri collaboratori, ma è anche l'effetto opposto, cioè la direzione opposta. Spesso il manager ha assoluto bisogno, anche quando non se ne rende conto, di ricevere feedback sulla propria attività di gestione da parte delle persone che gestisce. Farlo in maniera corretta significa migliorare entrambe le posizioni di contribuzione.
Mi aggancio a una cosa che hai detto, parlando appunto di lavoro distribuito, lavoro collocato. Se sperimentiamo sempre di più il paradigma del lavoro distribuito, no? Tante persone lavorano in aziende full remote, altre hanno un approccio ibrido. Come cambia il modo in cui si danno i feedback con queste modalità di lavoro?
Una domanda super interessante. Allora, dobbiamo partire da un altro elemento prima, che è un elemento per me fondamentale, che è la fiducia. Nel momento in cui noi ammettiamo un paradigma di lavoro che non è quello collocato, dobbiamo iniziare a essere deliberati in una serie di pratiche. Perché? Perché per natura umana noi tendiamo a sviluppare fiducia nei confronti di altre persone attraverso una serie di segnali che il nostro apparato nervoso, il nostro sistema nervoso decodifica ed elabora. È molto più facile fidarsi di una persona che ci puzza vicino piuttosto che di una persona che profuma attraverso un meeting su Zoom. E uso apposta questa metafora del puzzare o profumare perché è quella che tutti capiamo, no? È molto comprensibile. A chi non è capitato di lavorare con qualcuno nello stesso ufficio e sentire proprio l'aspetto umano della presenza, no? Quello che quando si andava a scuola entravi in una classe di 20 studenti di 16 anni, no? E vedevi il professore entrare e perdeva i sensi per un attimo, perché quella è l'aria che si respira, no? Ora, il fatto è, per come è costruito l'uomo, quell'esperienza fisica di vedere le persone vicino e percepirne la presenza genera più fiducia che avere un'intera galleria di facce anche conosciute e con le quali ho lavorato per anni su Zoom. Perché? Perché siamo fatti, perché siamo organismi viventi e questo è il modo in cui la nostra fisiologia si è evoluta nella sviluppare fiducia. Quindi quando si implementano dei modelli di lavoro che non sono basati sulla presenza fisica, e qui non significa solo passare da aziende collocate ad aziende distribuite, perché è sufficiente lavorare nella stessa azienda collocata, ma lavorare su due piani diversi dello stesso edificio e lavorare solo attraverso email e Zoom per non essere più collocati. Bisogna in quei casi, cioè quando non si è più proprio fisicamente nella stessa stanza tutto il giorno, bisogna avere una serie di accortezze deliberate per sviluppare fiducia. Da qui arriviamo al fatto che anche il modo in cui si distribuiscono le informazioni, e in questo caso parliamo di feedback, deve essere fatto in maniera deliberata. Ed è per questo che io consiglio, innanzitutto, di partire da un framework molto semplice e molto potente come SBI, perché funziona. Non perché sia il migliore, non perché abbia una magia, semplicemente se applicato correttamente funziona. Funziona sia per manager esperti o persone che hanno una seniority molto alta, sia per manager alle prime armi o al primo impiego. Funziona il primo giorno che vai a lavorare, non hai mai lavorato prima. Se tu applichi SBI, la persona dall'altra parte capisce quello che stai dicendo e quello che vuoi dire. Questo è il motivo per cui si parte da lì. E poi avere queste occasioni formali di scambio di feedback sul calendario, che può essere all'interno di one-on-one o di meeting dedicati, perché darsi feedback in maniera così corretta, cioè così funzionante, sviluppa fiducia. Se io sono abituato a ricevere feedback dal mio manager, che è puntuale da un punto di vista del tempo, cioè è relativo a cose che sono successe recentemente e mi vengono dati esempi, è puntuale relativamente ai comportamenti che vengono presi in atto e non a me come persona, ma proprio quello che ho fatto. Ed è puntuale anche nello spiegarmi l'impatto che il mio comportamento ha avuto sul lavoro. Nel tempo io svilupperò un'enorme fiducia per il mio manager o per la persona comunque che mi dà questo tipo di feedback, perché mi rendo conto che quel feedback non ha a che fare con la mia identità, non è una minaccia, non è non è una cosa che ha a che fare con l'umore del mio manager. Se invece nel tempo io mi abituo che tutte le volte che sento parlare, che il mio manager mi parla, urla o è frustrato, oppure non capisco esattamente dove voglio andare a parare, oppure la cosa più comune è questa: devo avere l'abilità di leggere il non verbale di una comunicazione su Zoom per sapere se è il giorno giusto o sbagliato per parlare di qualcosa. Queste sottigliezze attraverso Zoom sono complicatissime. Cioè, se di persona mi è facile guardare il mio manager o il mio collaboratore e capire se è il momento giusto di parlare di qualcosa, attraverso Zoom o email è quasi impossibile farlo. Lo si può fare e normalmente si sbaglia. Ecco, se riusciamo a eliminare quella componente perché il feedback viene scambiato in maniera tecnica e in maniera corretta, quello che otteniamo è un innalzamento della fiducia tra individui e quando questo avviene, le organizzazioni aumentano di efficacia.
Io ho una convinzione: per sfruttare appieno la potenza di un feedback all'interno di un'organizzazione, bisogna saper dare feedback, bisogna saperli ricevere, devono essere bidirezionali, no? Feedback dal manager al collaboratore, dal collaboratore al manager, ma anche fra peer, no? Da persone che lavorano insieme tutti i giorni. Ecco, c'hai qualche consiglio per migliorare, insomma, creare, instaurare all'interno dell'azienda una cultura del feedback?
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Sì, io sono perfettamente d'accordo con te. Bisogna anche ammettere una serie di circostanze, che è questo. Il fatto che il feedback debba essere bidirezionale, sono d'accordo. Non è detto che debba essere bidirezionale nello stesso momento. Ti faccio un esempio. Quando una squadra di calcio, io non so niente di calcio, quindi proprio. Quando una squadra di calcio sta giocando, l'allenatore dalla panchina dà istruzioni urlando alle persone che sono in campo, giusto? Quello è il momento in cui l'allenatore corregge alcuni elementi del gioco per migliorare il risultato della partita. Quello però non è il momento in cui i giocatori dal campo rispondono all'allenatore dando la loro opinione riguardo all'attività di gestione della squadra da parte dell'allenatore. Ok, la stessa cosa succede nell'ambiente di lavoro, cioè c'è un momento in cui il manager distribuisce o comunque comunica il feedback alle persone e c'è un altro momento che è quello migliore in cui le persone, i collaboratori, danno feedback al manager riguardo alla sua attività di gestione. Non è detto che queste due cose debbano avvenire contemporaneamente negli stessi spazi, quindi si possono anche dissociare e trovare il modo giusto per fare entrambe le cose. Detto questo, però, di nuovo, io sono monotono su questo, assolutamente monotono e noioso nel dire che se si impara a livello di organizzazione, cioè se tutti diventano maestri dell'SBI, cioè maestri di un modo formale di dare feedback efficace, questa cultura del feedback dilaga, perché si impara non solo a riceverlo, ma a darlo con efficacia e nel tempo, quando le persone imparano questa tecnica, iniziano a farlo più spontaneamente, ma soprattutto si liberano di tutti quei limiti che la comunicazione istintiva ha, cioè che gli estroversi parlino più degli introversi, che le persone con una retorica più avanzata siano più convincenti delle persone con una retorica un pochino più rudimentale, che le persone più rumorose, quindi con un volume di voce più alto, siano più ascoltate di quelle con un volume di voce più basso. Cioè si superano questi limiti. Le persone che sono più influenti continuano ad aumentare la propria influenza a discapito delle persone che partono da una posizione di minore influenza. Cioè quando si inizia ad avere un protocollo un pochettino più formale nel dare feedback, si inizia a rendere più equo l'accesso alle informazioni di miglioramento e l'organizzazione inizia a farlo in maniera spontanea.
Un altro degli strumenti abbastanza utilizzati all'interno delle organizzazioni è il Feedback 360. Ecco, riguardo a questo strumento, quali potrebbero essere i vantaggi, i rischi associati e come potrebbe contribuire a migliorare la cultura in generale dell'organizzazione.
Allora, il feedback 360 di solito viene utilizzato per fare un assessment. L'assessment può essere una performance review che un manager fa di un collaboratore, che un top manager fa di un middle manager, oppure ho visto usare il feedback 360 anche da parte di consulenti esterni che vogliono valutare un singolo individuo all'interno dell'organizzazione sulla base delle informazioni che hanno gli altri intorno. Ora ti spiego rapidamente cos'è il feedback 360 in modo da essere sicuri che tutti abbiano capito di cosa parliamo. Praticamente si fa un assessment, si fa un sondaggio alle persone che lavorano intorno all'individuo in oggetto. Quindi facciamo finta che io faccio un feedback 360 a te, io farò a te una serie di domande. Poi farò una serie di domande al tuo manager, ai tuoi collaboratori, ai tuoi pari, alle persone sotto di te che eventualmente riportano a te, cioè a tutte le persone nel tuo intorno, in modo da avere da ognuno di loro un punto di informazione riguardo al tuo contributo e al tuo rapporto con loro. Poi io prendo tutte queste informazioni, le metto insieme e da quelle estraggo la tua performance o l'elemento che sto cercando di capire di te nell'ambito lavorativo. Questo tipo di feedback è interessante, però è molto costoso da effettuare, no? Se tu prendi un'organizzazione che inizia a diventare decine di persone, fare puntualmente un feedback 360 a tutti costantemente diventa estremamente costoso. Qual è il problema quando questi processi diventano costosi? Che si iniziano a tagliare gli spigoli, cioè si iniziano a fare le curve strette e a evitare le parti più costose. Quindi, per esempio, io so che tu hai un intorno di 10 persone. Mando fuori un survey per fare un feedback 360 a 10 persone più te diventano 11, mi tornano indietro 4 risultati perché gli altri non rispondono perché sono troppo occupati e io uso solo quei 4 dicendo vabbè, è lo stesso, meglio che niente. Il problema è che i 4 che mi hanno risposto tendono a essere quelli più vocali rispetto agli altri che non hanno risposto. E a volte quelli che rispondono o a seconda del DNA dell'organizzazione o sono quelli che sono più negativi. Cioè, sono quelli che tendono a vedere più problemi, oppure sono quelli più positivi, che rispondono perché sono gentili e quindi normalmente la loro gentilezza si estende anche alla risposta che danno. Quindi ho una serie di informazioni parziali. Questo è uno dei grossi limiti del 360. Sono poche le organizzazioni che lo fanno in maniera rigorosa e stretta e continua. Perché? Perché se è vero che io ho 10 persone intorno a me, mi devo anche aspettare che in un ciclo io debba completare 10 sondaggi per tutti loro, se lo si fa su tutti costantemente. Quindi, secondo me, è un ottimo strumento da utilizzare con parsimonia solo in determinate circostanze. Quando lo facevo io facevo un solo 360 per ogni individuo una volta all'anno. Noi facevamo performance review ogni 6 mesi, una performance review la facevo in 360 e una performance review la facevo invece direttamente io come manager senza usare il feedback di tutti. Per migliorare però la cultura di feedback all'interno di un'organizzazione, onestamente, secondo me è importante che il feedback inizino le persone a darselo l'un con l'altro. Quindi è più quella la cultura, secondo me, da spingere, cioè dire ogni volta che c'è qualcosa che secondo te dovrebbe essere corretto, usa questo modo per dirlo all'altra persona.
Ok, sì, che io quando parlavo di feedback 360 mi immaginavo appunto all'interno di un team anche in modo, no, meno ufficiale rispetto a quello che hai raccontato te, no, del manager che sceglie un po' di persone, no? Cioè all'interno di un team proviamo a darci periodicamente dei feedback 360 e vedere appunto da quello che raccogliamo degli spunti di miglioramento.
Sì, allora, il feedback 360 è la definizione è quella che ti ho dato io. Forse quello di cui stai parlando tu è più avere delle occasioni come team di avere delle conversazioni aperte in cui si condividono feedback all'interno del gruppo. Allora, questo tipo di approccio secondo me è molto positivo nel momento in cui chi conduce questo tipo di sessioni lo fa stando attento ad alcuni dei problemi che normalmente i gruppi hanno. I gruppi in generale hanno tre problemi che si chiamano group loss. Che si applicano, che sono estremamente vividi quando fai questo tipo di attività. Il primo problema del group loss è lack of diversity, cioè il tuo gruppo è troppo omogeneo e quindi significa che le persone non riescono a vedere tutta la superficie in questione, ma siccome il gruppo è fatto di persone molto simili tra loro, tendono già ad avere una visione limitata all'interno. Superato il problema, come si supera questo primo group loss? cercando di ammettere in queste sessioni di feedback anche persone che non sono strettamente parte del gruppo. Quindi, per esempio, se fai una sessione di feedback in questo modo, il mio consiglio è invita anche persone che hanno, in un qualche modo, sono coinvolte nel lavoro del gruppo, ma non necessariamente fanno parte del gruppo, perché ti daranno dei punti di informazione nuovi, diversi e da angoli che altrimenti perderesti. Questa è la prima soluzione al group loss. Il secondo group loss che hai in generale si chiama influence bias, cioè tu hai persone all'interno del gruppo che tendono ad avere un'influenza maggiore rispetto ad altre. Quindi quello che succede è che se loro parlano per prime, gli altri automaticamente si allineano a quell'opinione. Come si risolve questo problema? Come lo si mitiga? Lo si mitiga, per esempio, raccogliendo il feedback in maniera indipendente. Cioè tu dici, iniziamo una sessione tutti insieme, il vostro feedback prima lo scrivete tutti su un post-it, poi attacchiamo i post-it al muro, poi li raggruppiamo per gruppi e poi li lavoriamo. Perché in questo modo riduci l'influenza delle persone più estroverse o più influenti. Perché una volta che la cosa è scritta sul post-it, tutti i post-it sono tutti uguali, no? Non ha importanza chi l'ha scritto. Certo. Poi hai il terzo group loss, che è dato dalla partecipazione. Cioè ci sono persone che sono estroverse e tendono a buttarsi in ogni conversazione e persone che sono introverse e tendono a stare un pochino più sulle loro. Il fatto è che l'estroversione o l'introversione non hanno alcuna relazione con la capacità critica o con il contributo delle persone. Quindi tu, idealmente, come capo di un gruppo, il manager, hai interesse che tutti partecipino. Come si fa? Qui lo risolvi già con il punto numero 2, obbligando tutti almeno ad avere un post-it fatto. Cioè nessuno può dire, no, beh, io non ho niente da dire. Ma dici, tutti almeno uno o almeno due o almeno tre. A quel punto forzi la partecipazione. Questo è un modo. E secondo me una delle chiavi più forti è quello ammettere persone esterne al gruppo a partecipare alla sessione, perché aiuta ad avere visioni che altrimenti non avresti.
Ecco Luca, prima abbiamo parlato del feedback bidirezionale. Io ho sempre creduto, questa è un'altra mia convinzione, diciamo, che il feedback si chiede e non si riceve. Come manager, come possiamo assicurarci di avere un feedback onesto e evitare di cadere nella trappola del sì, va tutto bene.
Tutto bene. Ok, allora, qua servono una serie di passi. Per evitare di cadere nella trappola del feedback classico che è no, ma guarda, va tutto bene, finché poi non è vero, si devono avere alcuni accorgimenti. Il primo è quello di diffondere una cultura del feedback tecnico e non del feedback emotivo. Si fa con regolarità, si fa secondo questo schema e nel tempo si abitua le persone a dare sempre situazione, comportamento, impatto. Questo aiuta a normalizzare e ad alzare, elevare la qualità del feedback che si riceve. Il secondo sta nel porre la domanda corretta. Perché spesso quando le persone vengono e ti dicono vorrei un feedback, quello che ti stanno chiedendo è di essere valutati e quello che stanno sperando è di essere apprezzati. Quindi quando le persone ti dicono nessuno mi dà mai feedback, il messaggio che ti stanno dando è nessuno apprezza la quantità o la qualità del lavoro che faccio io, non ricevo abbastanza apprezzamento. E quando qualcuno ti dice, quindi questo è quando ti dice non ricevo mai feedback, quando ti dicono invece mi daresti un feedback su questa cosa, quello che ti stanno chiedendo è che tu dia una valutazione a quel tipo di contributo. Se tu lo fai attraverso SBI, è una valutazione sufficientemente dedicata. Poi, quando si chiede feedback agli altri, spesso succede che tu dici, senti, avresti un feedback per me? E la risposta è, ma no, guarda, va tutto bene, giusto? Questo che stavi dicendo prima.
Esatto,
bene.
Esatto.
Cambia la domanda. E qui ci sono un paio di cose che si possono fare. La prima è avere una domanda un po' particolare, che è questa. Invece di dire, hai feedback per me? Dire, quando osservi il mio lavoro, vedi qualcosa che faccio o qualcosa che dovrei fare che nel farla o nel non farla mi sta impedendo di lavorare bene? Questo inizia già a dare a mettere una sorta di, come dire, a incanalare il messaggio che vogliamo ricevere. Cioè non stai dando fai facendo una domanda generica che è hai qualcosa da dirmi, ma è innanzitutto voglio che tu osservi il mio lavoro. Poi ti sto dicendo che voglio un'osservazione su qualcosa che faccio o su qualcosa che dovrei fare. Quindi voglio che tu giudichi le mie azioni e poi con che finalità migliorare il mio contributo. Dando questi tre elementi, la persona dall'altra parte troverà molto più facile osservarti e dire: guarda, sì, secondo me questa cosa la fai bene, però dovresti dedicare un pochino più di attenzione a quest'altra. Oppure dire: guarda, smetti di fare quella roba lì perché ti fa perdere un sacco di tempo, secondo me c'è un modo migliore per farlo. Questo è già di aiuto. Quindi, cosa posso fare? Anzi, no, dici, osservando il mio lavoro, vedi qualcosa che faccio o qualcosa che non, o qualcosa che dovrei fare per migliorare il mio contributo lavorativo? Questa è la domanda. L'altro modo che si può fare è usare quello che si chiama approccio obliquo. E qui iniziamo ad andare un po' più sul sofisticato. Per fare un approccio obliquo, io consiglio di far così: prendere qualcosa che fai estremamente bene. Ma bene, eh? Tipo, facciamo un esempio. Tu sei uno che scrive codice e le tue pull request sono sempre formalmente corrette secondo i coding standard della tua organizzazione. Quindi la tua pull request viene aperta nel modo giusto, viene lavorata nel modo giusto, viene committata nel modo giusto e viene fatto il push nel modo giusto. Quindi quella parte lì sei sicuro che è da manuale. A quel punto vai dalla persona a cui vuoi feedback e dici: senti, mi daresti un consiglio su questa pure, sul modo che ho di fare le pull request? Perché vorrei cambiare questo modo di farla. Ma tu sai che è fatta bene. L'altra persona guarda e dice: beh, perché vuoi cambiare il modo di farla? La stai facendo bene? E tu dici: beh, perché vorrei essere più efficace. E l'altra persona a quel punto ti dirà: beh, la pull request la fai bene, però se vuoi veramente essere più efficace, prova a cambiare quest'altra cosa del tuo lavoro. E lì è l'elemento di feedback che stai cercando.
Ci sono regole anche per riceverlo un feedback?
Sì, ci sono. Più che regole ci sono delle indicazioni. Perché ricevere feedback è la cosa più difficile, seppure la più importante che una persona può fare all'interno di un'organizzazione, indipendentemente dalla propria posizione. Tant'è che le organizzazioni più potenti, intendo come influenza e come forza commerciale al mondo, sono delle organizzazioni che hanno messo enormi risorse ed enorme attenzione nel migliorare la capacità della propria leadership di ricevere feedback in modo corretto, cioè di cambiare i propri comportamenti sulla base dei segnali che ricevevano dal resto della forza lavoro. Quindi ci sono tecniche su cui, che bisogna conoscere per ricevere feedback in maniera efficace. E adesso le vediamo. Allora, come ti ho detto, ricevere feedback è difficile, perché se fossimo bravi a ricevere feedback, non staremmo qua a avere conversazioni infinite sull'argomento, no? E perché è difficile ricevere feedback? Beh, l'abbiamo detto prima, perché intanto riceviamo feedback da persone di cui ci fidiamo. Per sviluppare la fiducia in un contesto lavorativo complesso come il nostro, serve aver sviluppato questa fiducia. Poi perché non sempre siamo nello stato emotivo più efficace per ricevere feedback, no? Immagina, tu stai guidando, quello dall'altra parte all'incrocio frena, tira giù il finestrino e ti urla qualcosa. Tecnicamente ti ha dato un feedback, però quanto effettivamente quell'azione migliorerà il tuo modo di guidare? È abbastanza, no? È abbastanza improbabile. Perché? Perché in quel momento tu non sei in uno stato di ricezione per quel feedback. Però lo stato di ricezione del feedback è fondamentale per riceverlo in maniera corretta. Vediamo però, ci sono tre principali cose da tenere a mente quando si riceve feedback, che sono quelle che ci impediscono di riceverlo correttamente e si chiamano, in inglese si chiamano trigger. Cioè sono tre trappole nelle quali si cade e che ci impediscono di ricevere feedback correttamente. La prima è la verità. Cioè le persone tendono ad avere una reazione molto intensa quando non condividono la verità con qualcun altro. Cioè tu arrivi da me e mi dici: guarda, quel lavoro lì non è fatto bene. Se per me è fatto bene, per te no, io tendo a difendere e a reagire immediatamente. Al punto che non appena mi viene il dubbio che tu mi stia dicendo una bugia o qualcosa che io non condivido, immediatamente reagisco e controbatto. Mentre invece sarebbe molto più efficace se io ascoltassi ancora di più quello che mi devi dire, perché da qualche parte c'è qualcosa che effettivamente tu sai e io no. Poi c'è il secondo elemento, che è la relazione. A seconda della relazione che abbiamo io e te, quello che tu mi dici cambia completamente natura nel momento in cui lo ricevo. Qui faccio sempre l'esempio della lavastoviglie, cioè se mia moglie la sera mi dice guarda, non hai svuotato la lavastoviglie, e diventa una discussione che dura 3 giorni e si litiga, no? Se invece non hai svuotato la lavastoviglie, me lo dice, sono in vacanza con gli amici, o un mio amico mi dice guarda, non hai svuotato la lavastoviglie, beh, non ti preoccupare, lo faccio subito. Perché? Perché la relazione è profondamente diversa, e quando le relazioni sono cariche, e lavorativamente le relazioni sono sempre cariche, perché è un lavoro, cioè alla fine è una cosa importante della nostra vita, è molto difficile che quando qualcuno ci dice qualcosa la relazione non entri in gioco nel rendere quella cosa più carica o meno. E poi c'è la terza, che è l'identità. Quando sento che la mia identità viene messa in discussione, allora io reagisco smettendo di ascoltare e smettendo di processare quella informazione che mi è stata data. Per esempio, a me, se dici sei un ritardatario o sei in ritardo, siccome io ci tengo a essere sempre in orario, mettere in dubbio la mia capacità, mettere in dubbio l'essere in orario per me è un elemento identitario, al punto da innescare una reazione sfavorevole alla ricezione dell'informazione. Sapendo queste tre trappole, dobbiamo, per migliorare la nostra capacità di ricevere feedback, dobbiamo conoscerle al punto da saperle mitigare, perché non si possono eliminare, si possono solo mitigare. Quindi, per esempio, siccome io so che se mi dai del ritardatario la cosa mi infastidisce al punto da farmi smettere di essere razionale, so che quando le persone vanno in quella direzione lì, io devo stare estremamente calmo ed estremamente cauto nelle mie reazioni. Se io so che c'è una persona in ufficio che ogni volta che mi parla mi fa imbestialire, e non è colpa di nessuno, è solo la relazione fatta così, saprò che quando parlo di determinati argomenti con quella persona devo essere in uno stato mentale favorevole a quella conversazione. Quindi, per esempio, cosa posso fare? Beh, posso fare in modo che quella conversazione non avvenga mai alla fine di una giornata in cui sono particolarmente stressato, ma la metto in una giornata in cui sono un pochettino più libero di poter processare la difficoltà di quella conversazione. E per quanto riguarda la verità, ricordarsi sempre che dare il beneficio del dubbio agli altri è sempre cosa buona. Quindi, anche quando non sono d'accordo su quello che mi dicono, prima ascoltare tutto e poi eventualmente parlarne solo alla fine.
Ottimo. Senti Luca, prima di salutarti c'è una domanda bonus che ormai noi in Officina Agile facciamo a tutte le persone che intervistiamo, che è una domanda marzulliana. Quale domanda non ti ho fatto, Luca?
Quale domanda non mi hai fatto? Beh, una domanda interessante secondo me è questa, ed è perché è così importante migliorare l'efficacia dei manager in qualunque industria, ma nell'industria del software in particolare? Immagino vorrei anche la risposta. La
Certo.
risposta è perché è veramente importante migliorare l'efficacia dei manager nell'industria perché i manager sono una sorta di tessuto connettivo tra l'organizzazione e l'individual contributor. Quando un manager non è efficace, prima di tutto vive una vita miserabile. Sono sicuro che entrambi, ma anche tutti quelli che ci stanno ascoltando, conoscono manager che gestiscono persone e che sono sulla soglia del burnout, perché gestire persone è estremamente stressante e non si sentono preparati per poterlo fare bene. Quindi la vita del manager, quando il manager non è efficace e preparato, è veramente una vita che non raccomando a nessuno, cioè è proprio pessima la qualità. Due, perché le aziende investono enormi quantità di risorse, e qui parlo proprio di soldi e tempo, nell'acquisire talento. Quando un manager è inefficace, questo talento che è stato acquisito attraverso un sacco di soldi, cioè assumendo e pagando stipendi, questo talento non dà ritorno all'investimento, perché un manager che è inefficace non riesce a estrarre tutta la capacità di contribuzione delle persone che fanno parte del proprio team. Invece, un manager efficace riesce a restituire molto più valore amplificando la qualità del contributo dei singoli partecipanti al team. Quindi l'azienda soffre. E il terzo è perché le persone che riportano a un manager inefficiente, inefficace o incapace vivono una vita orrenda. Se tu pensi a tutte le persone che mettono, che io vedo sui social media scrivere finalmente è venerdì, e quelli che scrivono oh no, domani è lunedì, quello che mi stanno dicendo è la qualità del mio lavoro è pessima. E io so per certo che la maggior responsabilità nella qualità pessima del loro lavoro viene dalla persona a cui riportano, cioè il loro manager, nelle aziende piccole lo chiamano il titolare o l'imprenditore o il loro capo, però in generale migliorare la qualità di chi dirige persone migliora la vita a questi tre gruppi, loro stessi per primi, l'azienda diventa più profittevole e le persone che lavorano in azienda diventano più felici di contribuire.
Ok, grazie Luca.
Prego, è stato un piacere.
Mi permetto di riassumere con tre parole magiche: situazione, comportamento e impatto.
E siamo fantastici con queste tre parole.
Ok, grazie mille Luca, è stato un piacere ospitarti qui su Officina Agile e magari ci risentiamo prossimamente.
Quando vorrai avermi, io sarò felice di esserci. Grazie mille per avermi avuto con voi.
Grazie Luca, a presto. Anche per questa volta la puntata è finita, spero che vi sia piaciuta e che vi abbia trasmesso qualcosa di utile che riuscite a mettere in pratica in qualche modo già da domani. Visto che oggi abbiamo parlato di feedback, vi ricordo quanto sono importanti per noi e se volete restituircene qualcuno o avete qualche domanda o bisogno di chiarimento, potete mandarci una mail a officinaagile@gmail.com, contattarci tramite i nostri profili LinkedIn oppure utilizzare la nostra community Slack, officinaagile.slack.com. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!